forma anche la redazione del giornale, oltre che dei momenti formativi per sé, pensa anche di offrire alla gente, ma la gente non per questo si sente immediatamente o tutte le volte chiamata in causa, su dei temi. Per esempio quest'anno il tema scelto è l'etica di domani preparata nell'oggi dell'universitario, della scuola, una preparazione direi dare un senso a quello che si fa e che senso ha in prospettiva. E sono passate diverse figure, di un medico è passato, poi è passato
un regista,
diverse persone così. E la volta, alla fine ci sarò io, il prete anche. Sì, il prete abbia un'etica, perché ma non lo so, la predica o ce l'ha? Ce l'ha la predica, com'è? Come sarà?
E allora sono un sacco di proverbi.
Sono stato candidato io a questo. Stavolta il tema è questo, no? Un insegnante attraverso i contenuti che passa, attraverso, voglio dire, anche una didattica, attraverso mezzi vari. Guardando al soggetto, guardando ai suoi allievi, che prospettiva ha, come li immagina prodotto finito in una società? E lo chiediamo, lo chiedo ad un collega di una scuola che chiamiamo laica, laica da zero. Ecco, poi di qui può nascere un momento anche qualche interrogativo, sia su quel che dice, sia anche se c'è un qualcosa di più o un qualcosa di meno, per esempio in un insegnamento da parte di chi si ritiene, pensa, è rappresentante invece, voglio dire, o non invece, di una prospettiva, direi di una presenza cristiana nella società. Quelli che ci sono sono insegnanti, sono quelli che vedo così, altri comunque senz'altro arriveranno, no? In genere, chiedendo scusa, tu fai finta di niente, scusate, buonasera, ti ascoltiamo volentieri, ti pubblicheremo volentieri sul nostro giornale, e per adesso accontentati. Sì, io avrei voluto prepararti dentro le folle, allargare, ma sono cose per... Domenica c'erano qui i genitori, ho detto venite, si tratta dei vostri ragazzi, ma evidentemente siccome domenica prossima c'è la visita pastorale, stare due domeniche in parrocchia
diventa un po' stressante.
Grazie,
certo. No, grazie a te, grazie Don Ezio, grazie.
Questo, anche... questo lo appoggio qui, tanto poi devi portarlo via.
Grazie.
No, dimmi
lo spacchetto dopo.
Dimmelo Danaos se torna Ferentes.
Beh dai, non sarai tra i Danaos. Allora, sentite, beh, innanzitutto ringrazio Don Ezio perché è stato veramente gentile, anche il gruppo degli universitari che mi ha invitato, eccetera. Poi vi dirò, allora, direi di fare una cosa di questo genere, io cercherò di non parlare troppo a lungo, cioè forse è già troppo a lungo così, adesso Don Ezio mi ha dato dei tempi di massima, io direi che non so, tre quarti d'ora, forse se è troppo mi fate dei segnali espliciti, mi fermo prima. Dopodiché semmai parliamo, cioè discutiamo di quello che viene fuori, se è venuto fuori qualche cosa di interessante, secondo me. Questa è la prima premessa. La seconda premessa è che di didattica, sì, indirettamente parlerò probabilmente di didattica, però tutto sommato è molto noiosa la didattica, cioè è una cosa terribile perché poi si tratta di usare delle tecniche, degli strumenti, insomma non è che... Cercherò di parlarvi più che altro del, come dire, del modello che sta dietro, no? alle scelte che io poi personalmente faccio. Sono scelte mie, ma non poi così mie, insomma, sono abbastanza esemplari rispetto a quello che fanno moltissimi insegnanti, cioè in realtà nella scuola ci sono molti insegnanti che sottoscriverebbero più o meno quello che vi dirò in linea generale, insomma. Queste sono le due premesse. Dopodiché io, se me li lasciate, dato che insegno filosofia, e noi insegnanti di filosofia abbiamo sempre questo vizio di iniziare sempre a citare qualcuno, perché se non citiamo qualcuno ci sembra che ci manchi la terra sotto i piedi, no? Quindi dobbiamo partire. Io vi citerò una cosa molto, molto corta, non tanto lunga, insomma, che è un piccolo pezzo, proprio un pezzettino da un dialogo di Platone. Per noi Platone è come i santi per la Chiesa Cattolica, direi, il nostro santo patrono, e abbiamo tutti almeno un'immagine di Platone sul comodino che ci ispira la sera, ci fa iniziare bene la mattinata. Il brano, guardate, è tratto da un dialogo che si intitola, quasi tutti i dialoghi di Platone hanno nome di uno dei protagonisti, no? Quindi è il Teeteto, che è un dialogo abbastanza avanzato, insomma, cioè quando Platone era già molto maturo. Sono una dozzina di righe, quindi vado veloce, poi partiremo da lì per vedere come tutto sommato ci sia già dentro, secondo me, insomma, dentro quella che è la filosofia classica, la cultura classica, ci sia già molto di quello che poi noi facciamo quando riusciamo a farlo, o almeno molto di quello che noi ci proponiamo di fare, perché poi la realtà è molto più complicata. Il dialogo inizia così: ci sono Socrate da un lato, che è sempre il personaggio, cioè è il filosofo per eccellenza, ma è Platone poi alla fine, è l'alter ego di Platone, diciamo così. Dall'altro c'è Teeteto, che è un giovane, quindi l'interesse è questo, cioè Teeteto è un giovane che poi avrà molto futuro, un futuro molto, molto buono, molto bello, era un matematico tra le altre cose, un giovane matematico del quale poi Socrate parla bene, dice: ah, questo ragazzo farà strada sostanzialmente, effettivamente fece strada. Morì abbastanza giovane, ma per quel tratto di strada, diciamo, fu molto luminosa. Socrate inizia così, cioè concludendo un discorso precedente, quindi va dicendo: beh, dunque Teeteto, né dunque la sensazione, né l'opinione vera, né la ragione aggiunta, vera opinione, sarebbe scienza. Teeteto dice: non sembra. Allora, dice Socrate, ancora di qualche cosa siamo gravidi e abbiamo le doglie, questa immagine, o caro, riguardo alla scienza, o tutto abbiamo già partorito, cioè ci siamo già detti tutto, insomma. Sì, per Zeus, chiedo perdono preventivamente, e quanto me, dice Teeteto, ho detto per mezzo tuo più di quanto avessi me stesso. Socrate, e tutte queste cose la nostra arte d'ostetrico non dice che non sono nate vitali e non sono degne d'allevamento, non sono dunque, sono nate vitali e dunque sono degne di essere coltivate, tutte queste cose. Proprio così, dice Teeteto. E Socrate conclude: se dunque d'altre cose dopo queste tenterai di diventare gravido, o Teeteto, se lo diventerai, grazie alla presente ricerca sarai pieno di cose migliori, e se sarai vuoto, cioè se non riuscirai a partorire altre cose, se la tua mente non riuscirà ancora a partorire altre idee, meno pesante sarai a chi sarà con te e più mite, saggiamente non credendo di sapere quel che non sai. Questo soltanto può la mia arte, nulla di più. Né so cosa alcuna di quelle che sanno gli altri, quanto grandi e meravigliosi uomini sono e furono. Quest'arte della maieutica, io e mia madre, l'avemmo da un dio, lei per le donne, io per i giovani, e nobili e quanti sono belli. Ora devo andare al portico del re per l'accusa di Meleto, tra l'altro un'ombra su tutta la fine di questo dialogo, perché Meleto fu uno degli accusatori di Socrate. Forse ricorderete che Socrate morì condannato a morte, peraltro una delle accuse nei confronti di Socrate fu corruzione della gioventù, a parte l'accusa di voler introdurre nuove divinità, di impietà, e dunque, però una delle accuse pesanti era questa, cioè Socrate era accusato di corrompere i giovani. E naturalmente finisce così: devo andare a difendere l'accusa di Meleto, che egli mi ha scritto contro. Domattina o Teodoro incontriamoci qui di nuovo. Tra l'altro, come dire, termine tragicamente, perché domani mattina si conclude la giornata e quindi ci prospetta quello che sarà la giornata successiva, il processo, Meleto, tutto il resto, e poi la condanna a morte. Allora, il contesto di questo dialogo è un contesto intorno alla conoscenza, alla verità, come quasi tutti i dialoghi di Platone e così via. Il contenuto riguarda quello, tra l'altro, che noi oggi chiameremmo relativismo, con termini nostri, perché Teeteto era considerato un giovane promettente, ma anche uno di, diciamo così, di quei filosofi, giovani filosofi, che consideravano, ritenevano che non ci sia nessuna verità, nessun valore morale, che tutto scorre indefinitamente. no? Divenga tutto, tutto divenga costantemente. Si rifaceva tra l'altro a un altro filosofo, Eraclito, diceva che tutto scorre, ecco, diceva tutto scorre, dunque non c'è nessuna verità. Ora, quello che a me interessa, al di là di questo contenuto, che sarebbe peraltro bello andare a scovare, vedere un po' che cosa dove può portare, quello che interessa a noi però, quello che interessa secondo me questa, adesso, è il metodo. Il metodo che viene seguito nel dialogo, in generale in quasi tutti i dialoghi di Platone, quando Platone non fa il furbo, diciamo così, perché poi qualche volta Platone non usa questo metodo, diciamo, qualche volta è un po' retorico, ecco. Ma il metodo è il metodo del dialogo, sostanzialmente. Questo è il metodo che Platone, Socrate sostiene. E il metodo del dialogo è, diciamo, che ha in sé, come nella sua stessa parola, nella sua stessa etimologia, l'essenza, diciamo così, in quelle due parole, in quel prefisso, in quella preposizione che è dia, e nell'altra parola che è logos. Ora, logos, qui vengo a casa di Nezio, non dovrei neanche... è di una ricchezza assoluta, no? Questo logos ha una storia infinita, è una storia nella cultura classica, una storia nella cultura cristiana, ovviamente. Logos qui lo prendiamo come discorso, come ragionamento, come pensiero, diciamo così, com'è. E questo dia vuol dire due cose diverse. Io direi, intanto analizziamo il primo significato di questo dia, perché lì c'è già molto. Poi andremo a analizzare il secondo significato. Il primo significato del dia, beh, questa è una proposizione che indica il passaggio, l'attraverso. Quindi passare attraverso qualche cosa e trascorrere verso qualcos'altro. E dunque, allora il dialogo è prima di tutto il fatto che due logoi, due pensieri, due concezioni, due teorie, due modelli, eccetera, si incontrano. Questo è essenziale. Cioè, trascorrono l'uno nell'altro, diciamo così. E sono, quindi questo due logoi si vanno a confrontare e devono trovare in qualche modo un terreno comune, devono riconoscersi. Dia indica proprio questo, sostanzialmente. Ora, il dialogo era sostenuto da Platone in modo molto polemico, cioè non è così, come dire, intorno a questa aura di un po' pacifica del trascorrere, del mettersi in contatto, in comunicazione, in realtà c'è una polemica fortissima da parte di Platone. Cioè il dialogo si contrappone al monologo, sostanzialmente, cioè al logos, che è uno solo, monos, che sta da solo e pretende di comunicare da solo, diciamo, in modo assolutamente unidirezionale. Il monologo era diffuso presso un altro tipo di cultura del tempo, che era la cultura di retorica, sostanzialmente, dei sofisti, grandi avversari di Platone. Il monologo è retorico, diciamo così, tanto per semplificare, cioè è un discorso che ha una sua capacità di persuasione, ornato, come si diceva, quindi che sa usare delle immagini, sa usare degli artifici, delle tecniche che sono estremamente efficaci per convincere il proprio interlocutore, per convincere chi abbiamo davanti, che ascolta semplicemente, passivamente deve recepire il nostro monologo. Anzi, poi il monologo può essere questo monologo retorico, come dire, può essere utilizzato in moltissimi modi. È chiaro che tra le altre cose viene utilizzato per confermare una forma di potere di chi è capace chi è capace di parlare. Può essere il discorso di uno, può essere il discorso di un piccolo gruppo di persone. Può essere rivolto a poche persone, può essere rivolto a molte persone. In un'assemblea ad Atene occorreva assolutamente saper parlare bene, saper comunicare in modo efficace, saper rendere il discorso debole più forte, diceva un sofista. Cioè, anche se il discorso è argomentativamente poco sostenibile, però diventa improvvisamente molto efficace. E questo consente, naturalmente, come dire, c'è un aspetto di manipolazione. Di manipolazione delle coscienze, c'è un aspetto di manipolazione delle persone. D'altra parte i sofisti venivano pagati per questo, quindi facevano il loro mestiere. Chi li pagava erano persone che avevano naturalmente denaro, mezzi, che volevano, come dire, fornirsi di una cultura efficace per poter utilizzare in qualche modo, per poter manipolare, diciamo così. Potremmo parlare in termini moderni di una retorica dei mass media. Oggi si parlerebbe di retorica dei mass media, qualcuno ne parla, cioè i mass media hanno una capacità retorica enorme, e non solo quelli che usano le immagini, ma anche quelli che usano le parole, che usano come si è usato nel secolo precedente, che io continuo a dire questo secolo, ma in realtà ormai è passato, come si usava attraverso la radio, in tantissimi sistemi totalitari, si usava la radio, non si usava la televisione, ovviamente che non c'era, ma lo scopo, diciamo, era quello di utilizzare una comunicazione che si dice, che qualche filosofo chiama, come Habermas, chiama una comunicazione di tipo strategico o strumentale, cioè dove conta, diciamo così, l'efficacia del discorso e conta riuscire a individuare quali sono i meccanismi del comportamento dell'altro per poterli plasmare in qualche modo. Quindi il discorso strumentale, il discorso strategico, è un discorso efficace, che produce un effetto, ma produce un effetto di manipolazione sostanzialmente. Quindi io so come ti comporti, so che cosa, quali sono i meccanismi di fondo che sorreggono il tuo comportamento e vado ad agire su questi. È un discorso, quello retorico, che ovviamente non argomenta, non costituisce, non crea una comunicazione, non punta alla comunicazione sostanzialmente, punta all'efficacia. Col che, per carità, si possono anche casualmente comunicare dei contenuti veri. Qualche sofista comunicava anche qualche contenuto vero, cioè Socrate nei dialoghi molto spesso sembra prendere molto in considerazione alcuni sofisti, ma non è l'obiettivo. Cioè il problema è che l'obiettivo non è comunicare dei contenuti, come dire, che abbiano un'intenzione di verità, diciamo così, che abbiano un'intenzione di verità, una sincera, onesta, trasparente intenzione di verità, questo. Dice, riprendo quel dialogo, no? A un certo punto dice Socrate: quanto a me, ho detto per mezzo tuo, anzi Teteto, scusate, dice a Socrate, quanto a me, ho detto per mezzo tuo più di quanto avessi me stesso. Bellissimo, ho detto più di quanto avessi me stesso, probabilmente più di quanto credevo di avere in me stesso, no? Qui, vabbè, c'è tutta questa tecnica che Socrate, Platone, chiamava maieutica, no? Che poi è l'ostetricia, insomma, la madre di Socrate era un'ostetrica, lei faceva partorire bambini, Socrate diceva io faccio partorire idee, che non vuol dire, però, attenzione, cosa vuol dire tutto questo? Non vuol dire che io ti dico, ti spiego che cosa tu dovrai dirmi, cioè io ti metto nelle condizioni di partorire. No, non partorisco io per te, cioè, grazie a Dio, le ostetriche, poverine, non partoriscono per tutte le donne che devono partorire, partoriscono le donne, l'ostetrica favorisce il parto naturalmente. Allora Socrate non partorisce idee, si guarda bene, o questa sarebbe la sua intenzione, si guarda bene dal partorire al posto di, ma quello che vuole fare è l'ostetrico, diciamo così, l'ostetrico, e dunque deve riuscire a trovare una qualche modalità di comunicazione che consente a chi gli sta davanti di non essere manipolato, di non sentirsi manipolato, in qualche modo di far emergere da sé più di quanto non credeva di avere. Questo a scuola è importante, questo, come dire, dei meccanismi fondamentali, no? della lezione, della lezione anche in senso classico, tra l'altro, senza andare a tirare fuori chissà quale nuova didattica. Ora, questo che cosa implica? Implica che ci sia una sorta di potenzialità. Anche un altro filosofo, che era discepolo di Platone, per la verità, che era Aristotele, diceva che tutto ciò che è sempre passaggio dalla potenza all'atto, no? C'è sempre un passaggio per ogni ente, diceva, per tutto ciò che è, c'è sempre questo meccanismo, l'essere passaggio dalla potenza all'atto. Se lo applichiamo a un discepolo di Socrate, parliamo di Socrate naturalmente, vorrebbe dire questo: consentire alla persona, all'interlocutore che ci sta davanti, al giovane che ci sta davanti, di sviluppare in qualche modo le potenzialità che sono in lui, diventare ciò che, come diceva qualche psicanalista anche, diventare ciò che si è, perché è questo fondamentalmente, bisogna diventare quello che vuole il nostro maestro, la nostra guida, il nostro Socrate di turno. Non è questo, bisogna diventare ciò che potenzialmente si è, senza tra l'altro sapere cosa potenzialmente si è, perché non è che è garantito, non c'è una strada che sia già predeterminata, cioè non c'è un percorso già fatto. Però su questo bisogna lavorare sostanzialmente. E per lavorare su questo ci vogliono diverse cose, bisogna avere un po' l'atteggiamento che Socrate aveva. Quando parla di Teteto, Socrate è molto, come dire, è molto affettuoso nel parlare di Teteto, no? Perché di questo giovane che ha davanti dice: ma questo ragazzo che effettivamente, come dicevo prima, no? Farà della strada, eccetera. Cioè in qualche modo ha un interesse per chi gli sta davanti, ha un interesse. Ha anche un, come dire, uso questo termine senza nessuna accezione religiosa o cristiana, ha un amore. D'altra parte, qualcuno ricorderà che in Platone c'è questo mito di Eros, tra l'altro, no? È importante questo mito di Eros, che poi Eros per i greci è l'amore umano, sostanzialmente, anche se poi in Platone c'è tutta una gradazione, per cui da quello umano man mano ci si eleva a gradi sempre superiori, sempre più alti, però è prima di tutto un amore umano, questo. Quindi non implica, che ne so, tutto il discorso di Dio che ci ama e dunque ci amiamo perché... Cioè, no, parte direttamente dall'uomo, poi si eleva ma parte direttamente dall'uomo. Ed è assolutamente connaturato in Socrate al rapporto con il discepolo. Quindi c'è interesse, c'è affetto, c'è amore, c'è rispetto. Perché senza quel rispetto, senza il tenersi un pochino a distanza rispetto a tutto al proprio interlocutore, non si lasciano crescere potenzialità comunque. Quindi ci vuole una vicinanza, ma ci vuole anche una certa, come dire, lontananza, una debita lontananza in qualche modo, una debita misura nei confronti dell'altro. E bisogna riuscire a capire queste potenze, per sviluppare queste potenzialità, quali sono, come dire, qual è il contesto nel quale si va a parlare, nel quale si va a interloquire. Il contesto riguarda tante cose, riguarda ovviamente cosa che però è per molti aspetti anche quasi impenetrabile, insondabile o comunque molto complessa, riguarda la personalità di chi ci sta davanti, che è sempre molto difficile da anche solo da descrivere, per carità, ma riguarda gli interessi di chi abbiamo davanti, riguarda i problemi che attanagliano chi ci sta davanti, riguarda il contesto di vita di chi ci sta davanti, riguarda quella che qualche psicologo come Gardner dice la forma mentis, perché abbiamo molte forme di intelligenza peraltro. Allora se ci disponiamo di fronte al nostro discepolo, noi parliamo di alunni naturalmente, non di discepoli, perché nessuno di noi pensa di essere Socrate, che serve già, e poi perché comunque sì, l'atteggiamento è quello che si deve avere verso alunni, certamente nessuno pensa di formare dei discepoli, anche se poi involontariamente talvolta capita anche questo, e quindi e non è mica che sia scandaloso, ma capita, perché ci sono molte cose imprevedibili nel rapporto tra due persone, tra una persona e tra le persone in generale, e poi nell'insegnamento in particolare. Ebbene, bisogna capire anche qual è la forma mentis, ci sono molte forme di intelligenza diverse, quindi di questo bisognerebbe essere un po', come dire, consapevoli, nel senso che molto spesso ci poniamo di fronte ai nostri interlocutori giovani pensando già di avere ben capito quali sono, come dire, i paradigmi, gli schemi di fondo nel quale lui deve rientrare. Se poi non risponde a certi requisiti, non è intelligente. Questo è il giudizio lapidario, no? Non è intelligente. Ora, ciascuno di noi lavora in un tipo di scuola diversa, quindi le richieste sono diverse. Ovvio che lavorare in un istituto musicale è diverso da lavorare in un istituto magistrale, ex magistrale, o un liceo classico, scientifico, ci sono richieste di tipo diverso. Ma ci sono forme di intelligenza diverse, e su questo, se vogliamo, come dire, sviluppare quelle potenzialità che si diceva prima, far diventare ciò che si è, chi ci sta davanti, consentirgli di diventare ciò che si è, se vogliamo fare questo dobbiamo in qualche modo ovviamente capire qual è la forma di intelligenza che ci sta di fronte, perché se uno ha una meravigliosa forma di intelligenza artistico-musicale e noi continuiamo a propinargli formule algebriche, probabilmente avremmo un insuccesso scolastico. Socrate non avrebbe parlato di un insuccesso scolastico. Però l'atteggiamento socratico, diciamo così, è l'atteggiamento che deve consentirci di capire questa cosa, in qualche modo. Ora, riprendiamo di nuovo, così, il testo, sempre il testo, perché anche noi abbiamo i nostri testi. Non sono sacri, ma quasi, però quasi. Allora, dice, riprendendo, lo riprendo, no? Socrate commenta, dopo che Teteto dice quanto me, ho detto per mezzo tuo più di quanto avessi, eccetera, eccetera, quindi potenzialità, sviluppo, eccetera. Socrate dice, se dunque d'altre cose dopo queste tenterai di diventare gravido, sempre questa immagine, questa metafora della gravidanza, insomma, no? E poi del parto, o Teteto, se lo diventerai grazie alla presente ricerca, sarai pieno di cose migliori. Quindi grazie a questa ricerca, che adesso bisogna vedere che cosa consiste questa ricerca, insomma. E se sarai vuoto, che è un caso, cioè l'altra eventualità, voglio dire, non è detto che tu debba produrre sempre chissà quali meravigliose conoscenze, meno pesante sarai a chi sarà con te e più mite, saggiamente non credendo di sapere quel che non sai. Questo soltanto può la mia arte, e questo è un altro bel passaggio, questo soltanto può la mia arte, nulla di più. Qui mi fermo, dice Socrate, cioè questo, più di questo io non posso fare. Attenzione. Che cosa vuol dire? Beh, sarai pieno di cose migliori, evidente che qui c'è l'idea della crescita, no? Cioè dobbiamo tenere presente che il meccanismo per cui, che scatta molto spesso anche, no? La scuola, durante le lezioni, durante il dialogo, durante la discussione che si fa dopo una lezione, perché poi, ecco qui, per parlare un po' di più di didattica, c'è il momento in cui si spiega e c'è il momento in cui si deve discutere di ciò che si è spiegato, se no non serve granché, cioè il momento in cui ci si attiva per vedere se quello che si è spiegato, che si è recepito, cioè se l'alunno su quello riesce a sviluppare con lui delle considerazioni che poi molto spesso non sono, per carità, così originali, ma chi è che è in grado di produrre osservazioni davvero originali? No. Molto spesso, dico tra parentesi, l'ho visto anche alla maturità, quando qualche volta si correggono i compiti di maturità, il giudizio è ma non è originale, no? È terribile. Poi detto molto spesso da colleghi quali di originalità, non c'è l'ombra dell'originalità, no? Cioè, cos'è? Per cui questa cosa, questo giudizio, insomma. Però non è importante che venga prodotto qualche cosa di originale, cioè durante la discussione in classe non si sta ricreando il mondo, non stiamo elaborando dei modelli che chissà porteranno quale rivoluzione nel campo della filosofia, piuttosto che, non è questo, ovviamente, anzi nella maggior parte dei casi stiamo tutti a ripetere cose che da 2000, 500, 600 anni questa parte, 700 anni, se arriviamo anche un po' più indietro, già state dette, in qualche modo sono già state dette, da qualcuno sono già state dette, anche più di uno, perché poi i filosofi si ripetono, parlo della mia disciplina, quindi so che c'è una ripetizione in contesti diversi, insomma, però quello che è importante è che invece, che però venga, come dire, e questo è il meccanismo bello, diciamo così, no? Bello proprio. Importante che nel momento della discussione, oppure anche durante la lezione, l'alunno riesca a far proprie quelle cose, cioè entri nel meccanismo di quel tipo di concetti che si stanno utilizzando in quel momento, in quella fase, li produca lui stesso, anticipi. Quando un ragazzo anticipa un ragionamento, si produce una specie di piccolo miracolo in qualche modo, no? Perché vuol dire uno che ovviamente ha capito, e che non è poco, due che ha capito qual era la struttura, l'idea di fondo, e ha saputo lui stesso in qualche modo svilupparla, cioè ha prodotto, dal suo punto di vista in qualche modo creato qualche cosa, e questo gli dà una enorme, come dire, a parte che gli dà qualche forma di sicurezza, insieme alla gratificazione che ovviamente danno sempre quei momenti in cui uno dice: oh caspita, ho capito. No, la comprensione anche Aristotele lo diceva, che apprendere è fonte di piacere, no? È vero, questo è vero. I bambini più piccoli, nel momento in cui apprendono, apprendono anche giocando, apprendono anche in modo ludico, come si dice, no? Anche in modo estemporaneo, senza, non inseriti dentro una programmazione. Si divertono in questo senso, no? Sono contenti, sono gratificati, produce dunque gratificazione, produce sicurezza, produce piacere in qualche modo. Cioè la fatica dell'essere stati lì a parlarsi, a discutere, a pensare eccetera eccetera, in qualche modo va poi a sfociare in un momento di piacere che è essenziale, è quello di cui si parla quando si parla della motivazione, eccetera, con parole prese, no, da tutta la didattichese possibile. E poi cioè, è lì poi il meccanismo, il piacere che si prova nel riuscire a entrare dentro un meccanismo e far proprie tutte quelle cose, tra l'altro. Perché è vero che continuiamo tutti più o meno a ripeterci, cioè siamo dentro una serie di significati comuni, dentro categorie che vengono utilizzate da tutti da secoli, però è anche vero che ciascuno di noi poi in qualche modo le fa proprie, no? Deve fare il suo percorso, deve fare la sua strada, deve trovarle lui quelle cose lì. Deve ritrovarle, deve riscoprirle in qualche modo. Se sarai vuoto, meno pesante sarai chi sarà con te, ovviamente. Cioè, sarai un po' meno, come dire, presuntuoso. Avrai il senso del limite. Questo senso del limite è fondamentale. Questa è una delle cose che a scuola si dovrebbero imparare. Il senso del limite, tra l'altro, però va visto in tutte e due le direzioni, cioè c'è il senso del limite da parte dell'alunno, c'è il senso del limite da parte dell'insegnante, cioè il senso del limite riguarda tutti in qualche modo, cioè il senso del limite riguarda l'alunno, perché attraverso, come dire, si cresce attraverso l'assimilazione di limiti, sostanzialmente. Limiti che sono dati dalle regole, che sono dati dal fatto che ci sono gli altri, limiti sulle proprie potenzialità, le proprie capacità, capendo pian piano quello che siamo, e siamo limitati ovviamente. Il senso del limite riguarda anche naturalmente l'insegnante, no? Quando dice Socrate: questo soltanto può la mia arte e nulla di più. Caspita, questa è una dichiarazione di, come dire, di umiltà in qualche modo. Ora, a scuola, noi lo sappiamo, molto spesso troviamo insegnanti che vogliono plasmare i propri alunni, che è una cosa che fa paura, è una cosa da Frankenstein, no? Tutto sommato, chissà cosa vuol dire plasmare, però avviene questo qualche volta, c'è questa ambizione di voler sovrapporsi, quindi perdere il senso dell'alterità del nostro, di chi ci sta davanti in qualche modo, no? Pensiamo che noi qualche volta pensiamo di essere un po' onnipotenti, oppure che siano onnipotenti gli strumenti che usiamo. Cioè, qui abbiamo Palazzo Nuovo. Sappiamo benissimo che molto spesso vengono, in alcune facoltà, vengono trasmesse delle tecniche didattiche sui curricula piuttosto che sulle tavole di valutazione, su tutte le tassonomie possibili, sono paroloni che fanno paura, come se tutte queste tecniche potessero, come dire, potessero tutto. In realtà non possono tutto, possono poche cose, possono fare qualche cosina, insomma. In realtà tutte le tecniche didattiche che possiamo utilizzare, come dire, sono poi tutte da immettere in una situazione concreta, e le situazioni concrete a scuola sono totalmente, no totalmente, ma sono altamente imprevedibili, totalmente no, ma hanno un margine di imprevedibilità notevole. Perché? Per il semplice fatto che sono rapporti tra persone. Io posso calcolare più o meno sulla base di un investimento quello che me ne verrà, e forse di questi tempi neanche questo, ma decisamente non posso riuscire a prevedere nel rapporto con le persone che mi stanno davanti che quale sarà il frutto, il prodotto di quello che cosa ne verrà fuori da quello che ho detto, da quello che ho fatto. Questo è il senso del limite che l'insegnante deve avere, che Socrate a quanto pare in qualche modo supponeva di avere. L'esperienza del limite quindi è un altro aspetto, metto lì, lo lascio lì, poi eventualmente ne parleremo perché non voglio dilungarmi troppo, insomma. Tutto questo grazie alla presente ricerca, dice Socrate, cioè dunque grazie a un'esperienza. Non è qualcosa di astratto, è qualcosa che avviene, come dire, nel momento vissuto, nel momento concreto in cui delle persone si incontrano dentro un'aula e avviene qualche cosa. Che come dicevo prima, in parte si cerca di prevedere, in parte poi invece fa sorgere altre cose ancora. Ora, questo è il dia del dialogo che mette in comunicazione. Poi c'è l'altro dia che però era implicito in tutto quello che ho detto, ed è il dia della separazione, che è implicito, perché il dialogo vuol dire proprio che sono due i logoi, no? Sono due discorsi, almeno, se non di più. Il che comporta che cosa? Comporta che ci sia una differenza, bisogna riuscire a pensare che chi ci sta davanti è un altro, che siamo diversi, che quindi e attraverso questa differenza in qualche modo cresce, attraverso l'assunzione di questa differenza nasce un rapporto educativo, perché differenza vuol dire anche conflitto, differenza vuol dire anche che io in qualche modo cioè non c'è una identificazione fra me e il mio alunno. Io devo comunque svolgere il ruolo che... C'è un'interazione, io devo svolgere il ruolo che mi compete. Socrate non è Teteto. Socrate non si identifica col suo alunno. Lo aiuta, ne accudisce il pensiero in qualche modo, lo aiuta a partorire, ma la differenza è altrettanto importante. Quindi anche, quel ruolo di resistenza che in qualche modo noi opponiamo anche ai nostri alunni, e che opponiamo anche non solo ai nostri alunni, opponiamo anche in quanto genitori, peraltro, perché il discorso da questo punto di vista è molto simile. Insomma, abbiamo dobbiamo aiutarli a raggiungere quel senso del limite, ma il senso del limite non si raggiunge se non c'è anche un momento positivo. C'era un altro grande filosofo, Karl Hegel, che diceva proprio questo, no? Che la dialettica è fatta al tempo stesso di una relazione e di un'opposizione. Cioè dalla relazione e dall'opposizione insieme nasce qualche cosa. La relazione semplicemente identificativa fa scomparire i due poli all'interno di qualche cosa che è un blob, per usare un termine televisivo, insomma, no? C'è un magma che non ha più nessuna articolazione interna. La semplice opposizione può diventare un conflitto distruttivo, e il problema è quello di tenere insieme il dialogo, è questo, e dia nel senso di passaggio, e dia nel senso di separazione e anche di opposizione. Ecco, quindi tenere insieme i due aspetti, le due polarità. L'intero, diceva Hegel, è insieme relazione e opposizione. Era tutto questo detto. Ditemi se ho già superato, forse.
No.
Tutto questo ha degli effetti sotto molti punti di vista. Ha degli effetti dal punto di vista, in generale diremmo esistenziale, per usare un termine ampio, no? Cioè per quanto riguarda l'alunno, ma anche noi come insegnanti, in quanto persone, ecco, per usare un termine che è più familiare alla tradizione cristiana in generale, cattolica, se non parliamo semplicemente di esistenza, ecco. Poi ha degli effetti sicuramente dal punto di vista etico, per arrivare a quello che poi è l'obiettivo finale anche un po' di tutta la nostra, il nostro incontro, e anche degli effetti dal punto di vista conoscitivo, perché qui ci sono delle implicazioni sul concetto stesso di verità, di cui a scuola comunque si parla. Cioè la scuola ha a che fare in qualche modo con la ricerca della verità, in qualche modo. Perché se prescindiamo da questo, allora vuol dire che ci troviamo solo a socializzare, e questo non è, cioè la scuola non è semplicemente un'associazione del tempo libero, ecco, voglio dire, è anche un'associazione, un'istituzione nella quale si ha a che fare con la verità sotto molti punti di vista. Allora direi, vediamo un attimo brevissimamente. Dal punto di vista esistenziale, questo implica, cioè l'idea del dialogo implica una crescita personale che ha a che fare, come dicevo prima, con l'esperienza del limite, con l'alterità, con l'altro, essenzialmente. L'altro, noi cresciamo come soggetti, solo, cioè siamo soggetti, diventiamo soggetti, perché in realtà non lo siamo in partenza, diventiamo soggetti, è un percorso. Quando diventiamo soggetti, in qualche modo, diventiamo soggetti se abbiamo di fronte a noi dei soggetti, cioè degli altri che noi consideriamo alla stregua di noi stessi, cioè con lo stesso, come dire, con la stessa consistenza, diciamo così, no? Non possiamo assimilare l'altro a noi stessi, non solo perché non è giusto, eccetera, 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 non solo perché dobbiamo portare rispetto, considerazione, tutte cose giustissime, ma soprattutto perché se l'altro non è un soggetto, non lo siamo noi, molto semplicemente non lo diventiamo noi stessi, questo è il, come dire, il nocciolo della questione. Se l'altro è solo un alter ego nostro, noi stessi non siamo degli ego, noi stessi non siamo delle coscienze, non possiamo diventare coscienza, abbiamo bisogno di qualche cosa che ci resista. Questo vale per noi, vale per chi ci sta di fronte. Per cui nel rapporto educativo, peraltro, a scuola, questo vuol dire che noi dobbiamo essere dei soggetti di fronte ai nostri alunni e i nostri alunni devono essere soggetti di fronte a noi. Questo fa crescere il nostro alunno e peraltro fa crescere anche noi. Peraltro consente anche a noi di, come dire, accettare la pluralità e accettare la complessità delle situazioni, che sono davvero difficili, e consente anche a noi di cambiare, di trasformarci, perché poi parliamo sempre dell'alunno che diviene, che si trasforma, che sviluppa le sue potenzialità, ma non è che l'insegnante, grazie a Dio, insomma, rimane lo stesso nell'arco di tutta la sua vita e non si modifica mai, e non è neanche che si modifichi per le cose esterne alla scuola, cioè si modifica all'interno della scuola stessa. Si modifica non solo perché ovviamente modifica, se ha un briciolo di curiosità, modifica la sua didattica, di cui non voglio parlare, ma modifica se stesso, nel senso che quante cose abbiamo imparato dai nostri alunni. Nel momento in cui spieghiamo banalmente e ci accorgiamo che certe cose che spieghiamo le capiamo meglio di come le avevamo capite per conto nostro, perché per esempio gli alunni qualche volta ci pongono delle questioni imbarazzanti, ci pongono delle domande che, come dire, ci fanno vedere la questione da un altro punto di vista, del quale noi non avevamo neanche preso in considerazione, ad esempio. E quindi in qualche modo, se riusciamo a sfruttare noi stessi questa situazione, beh, il nostro ego, l'altro ego, che non è l'alter ego, gli ego che ci stanno di fronte, in qualche modo ci stimolano e producono in noi stessi uno sviluppo, in qualche modo, del nostro ego, diciamo così. Perché il problema è, ovviamente, non pensare che si può rimanere sempre gli stessi. Cioè, siamo soggetti nel momento in cui riusciamo a uscire da noi, fare l'esperienza dell'altro e poi rientrare dentro di noi con l'esperienza dell'altro. Il processo è questo, è quello che è la differenza tra l'idem, no, in latino, la cosa che rimane la stessa, e l'ipse, cioè l'io stesso nel senso di proprio io, insomma, no? Cioè io divento proprio io, divento, peraltro non lo sono, nel momento in cui non sono semplicemente idem, non penso di potermi dare una definizione ultima, ma nel momento in cui, come dire, faccio esperienza dell'altro e questa esperienza la riporto dentro di me, e questo ovviamente mi modifica, perché il ritorno dentro di me è un ritorno in qualche modo più complesso, arricchito, è un'altra cosa. Questo in filosofia si chiama ancora una volta dialettica, per la verità, tra altre cose, tanto per rimanere sempre dentro questo dialogo, per cui il rapporto è questo. E questo è un effetto dal punto di vista esistenziale, dal punto di vista che non è poco, perché comunque la scuola occupa uno spazio, ma un tempo enorme nella vita di tutti noi, cioè noi come insegnanti e dei nostri alunni, per quello che fanno in quelle 4, 5, 6 ore, per quello che fanno poi dopo, a causa di quelle 4, 5, 6 ore, che penso anche di più, ma Diciamo, questo è il primo aspetto. Un secondo aspetto è quello etico. L'aspetto etico direi che è quasi evidente, insomma, no? Perché il dialogo implica la considerazione dell'altro come non come un mezzo ma come un fine, diceva Kant. Considerare l'altro sempre anche come un fine e mai solo come un mezzo. È ovvio, se è dialogo è questo, se non è questo non è dialogo, molto semplicemente. E considerazione delle sue argomentazioni, cioè l'alunno deve lì, dovrebbe imparare attraverso questa forma di comunicazione, dovrebbe imparare che bisogna prendere in considerazione le argomentazioni dell'altro, prendere molto sul serio, entrare nell'argomentazione dell'altro, che è uno sforzo enorme, perché vuol dire che io mi metto un po' da parte, peraltro. La mia pancia, il mio ombelico, sparisce, non sto a ruotare intorno al mio ombelico, ma provo a, come dire, a raggiungere un livello anche un po' impersonale, che è il livello dell'argomentazione, cioè mi metto da parte io e penso al contenuto di quello che mi è stato detto. Raggiungere il livello dell'impersonalità è un livello che dal punto di vista etico è fondamentale, perché è il livello che poi ci consente di raggiungere, come dire, di prendere in considerazione le regole che sono impersonali. Le regole sono impersonali, che si giochi al gioco da tavolo, si giochi al gioco più grande, che è il gioco, no, delle istituzioni, della politica, o anche semplicemente, si fa per dire semplicemente, il gioco della convivenza quotidiana. Questo comporta delle regole, e l'assunzione di regole vuol dire che io, come, cioè, metto, appunto, non sto a contemplarmi l'ombelico e mi metto in una dimensione che è extrapersonale, impersonale per certi aspetti. Questo è fondamentale, ovviamente. E questo, tra l'altro, aiuta in qualche modo a gestire il conflitto, perché il conflitto lo si gestisce nella scuola, fuori dalla scuola, eccetera, eccetera. Il conflitto lo si gestisce se ci si mette, come dire, da entrambi i lati, se si prendono in considerazione entrambi i lati della questione, tutti i lati della questione, il più possibile quantomeno. E qui si aprono degli orizzonti infiniti, naturalmente, perché nell'ambito poi dell'etica noi sappiamo che ci sono principi molto, molto diversi tra di loro, che si contrappongono continuamente. Sappiamo che da un lato c'è la coscienza individuale, però dall'altro c'è la convivenza sociale. Questo presso i greci era chiarissimo, no? Che c'è da un lato il principio di dike, della giustizia, che non rientra in nessuna norma scritta, per cui io seguo la mia coscienza e seguo ciò che la giustizia mi dice, come dice in quella tragedia, nell'Antigone va a seppellire suo fratello, perché quello le detta la sua coscienza, le dettano gli dèi, le leggi non scritte, comunque in qualche modo la coscienza. Però dall'altra parte c'è quello che i greci chiamano il nomos, cioè la legge scritta, che può anche non essere scritta, ma comunque la legge comune, prendiamola come legge scritta. E non, la legge scritta va altrettanto, va comunque rispettata. È difficilissimo tenere insieme le due cose, no? Difficilissimo, perché ci sono momenti nei quali non si può venire meno alla coscienza individuale, e però al tempo stesso non si può neanche pensare che la coscienza individuale possa andare a lacerare quel tessuto di convivenza comune senza il quale noi ci ammazziamo. Finiamo poi per far prevalere le nostre ragioni, singolo, di gruppo. La convivenza sociale è fondamentale, cioè è vitale, noi abbiamo bisogno di stare insieme. Quindi la coscienza si deve far sentire la sua voce, ma al tempo stesso non può andare a lacerare il tessuto. Il tessuto comune, l'ethos, va conservato, però al tempo stesso noi sappiamo, abbiamo vissuto un sacco di tragedie nel secolo precedente, sappiamo che l'ethos comune può essere manipolato, sappiamo anche che i nomoi, le leggi, possono diventare assolutamente oppressive, e allora la coscienza comune, la coscienza individuale, la coscienza, diciamo così, deve farsi sentire in qualche modo. Ecco, gestire questi conflitti, che sono tipici proprio dello stare insieme, del vivere insieme, questa gestione la si deve apprendere prima di tutto a scuola, dove si incontrano questi problemi, ma dove si vivono in qualche modo questi problemi anche. Non è che si incontra solo teoricamente, astrattamente, ma li si vivono. Si vive questi problemi perché c'è il problema di stare tutti insieme, c'è il problema di considerarsi come soggetti, c'è il problema di tenere presenti i propri limiti, di accettare i limiti, di accettare le regole. Nel microcosmo della scuola, in qualche modo, c'è già tutto, tutto quello che poi andremo a trovare dopo, compresi questi conflitti di cui dicevo prima, la giustizia, eccetera, eccetera, perché il tessuto, comunque, dal quale veniamo, è un tessuto comune. Come dice uno psicologo americano, Brunner, dice, la mente ha un carattere sociale, noi nasciamo all'interno di un tessuto comune, e a questo tessuto comunque ci rivolgiamo, anche quando facciamo valere la nostra moralità individuale, perché la nostra moralità individuale è comunque indirettamente un parlare anche agli altri, non è vissuta dentro di noi in una sfera totalmente impenetrabile. Anche quando facciamo valere un criterio di coscienza interiore, che si rifà alla coscienza interiore, lo facciamo comunque implicitamente rivolgendoci a tutti. Cioè, anche nella morale più individuale di questo mondo c'è sempre implicitamente un richiamo a tutti. Poi, semmai, se volete, ne parliamo. Terzo aspetto, l'aspetto della conoscenza. Il dialogo implica l'accettazione della pluralità. Implica l'accettazione della pluralità. Qui c'è tutto l'aspetto poi della laicità, ovviamente. Della pluralità proprio nell'idea stessa della verità. Cioè l'idea che... Il dialogo implica l'idea che alla verità, nei confronti della verità, ci sono diverse vie d'accesso. Non ce n'è una sola. Il dialogo implica, ovviamente, che anche se siamo tutti protesi verso un senso comune, forse verso una verità che è comune, le strade sono diverse. Fare dialogo vuol dire non solo accettare l'argomentazione razionale, non solo tutto quello che abbiamo detto prima, ma vuol dire anche pensare che quello che ci sta dicendo l'altro ha un qualche nucleo di verità. Deve, in qualche modo, per principio, poi magari sto dicendo delle cose incredibili, però l'atteggiamento nostro deve essere quello del metterci, nella posizione, nella predisposizione di pensare che nelle sue parole c'è qualche cosa di vero. Magari non espresso nel linguaggio che io uso, magari espresso con altri termini, con altri concetti, con altri simboli, ma deve esserci qualche cosa di vero. Se no, il dialogo non si apre, se no rimaniamo nel monologo. E questo vuol dire mettersi anche nella predisposizione, diciamo così, mentale, di poter essere convinti dall'altro. Cioè, non solo io argomento per vincere, perché se argomento per vincere allora forse è meglio che vada a fare il sofista, il retore, eccetera, ma argomento perché voglio, naturalmente, presentare la mia posizione, e questo non si può, e da questo non si può prescindere, perché anch'io sono un ego, anch'io sono una coscienza, anch'io sono un soggetto e anch'io sono portatore di un'identità, ma d'altra parte l'identità dell'altro, cioè da parte dell'altro, nei confronti dell'altro, diciamo meglio, io devo avere questo atteggiamento, cioè devo avere atteggiamento per cui l'altro potrebbe anche convincermi, se vogliamo metterci in dialogo. Ma questo comporta quello che dicevo prima, cioè che le vie d'accesso siano diverse. Guardate, qui ancora c'è un altro mito platonico, che è il mito di, sempre di Eros, dobbiamo rimanere con Eros, questo è un, che è figlio di Penia, di Poros, dice. Penia è la mancanza, l'indigenza, la povertà. Poros è l'ingegno, ma anche la soluzione, ma in questo caso diciamo l'ingegno, diciamo la ricerca. Allora, se Eros, che Platone dice è filosofo peraltro, è figlio di mancanza, è figlio di indigenza, è figlio di povertà da un lato ed è figlio di ingegno, ciò vuol dire che Eros è filosofo, dice, cioè vuol dire tante cose questo, ma prendiamone una di queste, perché ne vorrebbe dire tantissime, tantissime. Potrebbe anche voler dire che la filosofia ha qualche, in qualche modo a che fare con l'amore. Lasciamo un attimo questa storia che ci aprirebbe degli orizzonti sconfinati. Per cui qualcuno, lo dico così, proprio en passant, qualcuno oggi dice che la parola filosofia non vuol dire, non bisognerebbe più prenderla come amore del sapere, ma sapere dell'amore. Questa è una filosofa francese, Rigaret, che ha scritto un libro su questo, Le vie dell'amore, che gioca su questo meraviglioso scambio di significati, no? Mentre noi tradizionalmente, ovviamente, che sia ben chiaro, a scuola insegniamo il primo giorno l'etimologia secondo la quale filosofia vuol dire amore del sapere, punto. Perché se cominciassimo a dire che invece è il contrario, probabilmente dovremmo passare i 3 anni successivi di filosofia a recuperare poi tutto quello che non abbiamo spiegato, diventerebbe improponibile, cioè improponibile. Sarebbe molto, molto interessante, ma molto difficile. Diciamo questo, diciamo. Allora, Eros è figlio di questo. Quindi Eros è filosofo, Eros è ricerca. Filosofia è ricerca. Cioè tensione. Cioè vuol dire che nessuno può accollarsi, cioè può permettersi in qualche modo di dire che la sua via d'accesso alla verità è l'unica. Non può dirlo. Perché se lo dice, siamo già fuori dalla ricerca, siamo già fuori dal dialogo, siamo già fuori, per la verità siamo fuori dalle relazioni con gli altri, o comunque con una parte degli altri, con un'altra comunità, con un'altra civiltà, con l'altro che mi sta vicino, cioè con chi volete, ma siamo già fuori dalla relazione. Questo non vuol dire relativismo, che parola che ormai ci assilda un po', insomma, no? Per cui non... Diciamo che vuol dire che, più che relativismo, relatività, nel senso di pluralità. Ecco, diciamo che vuol dire pluralità, più che relativismo. Non è pluralità. Anche perché il relativismo, a cui si unisce sempre l'altra parola terribile che è nichilismo, è, a me pare, per essenza autocontraddittorio. Perché autocontraddittorio? Ma vabbè, per una vecchia argomentazione filosofica che di solito non si cita, ma è la solita vecchia argomentazione per cui lo scettico che dice che nulla è vero, già solo per questo afferma qualche cosa di vero. Vecchia obiezione che hanno fatto sempre tutti, no? La faceva anche Agostino, per la verità. E andrebbe considerata, cioè è così. Se tu mi dici, guarda, non c'è nulla di vero, tutto è relativo, allora o menti, ma allora lì entriamo in una serie di contraddizioni infinite, oppure se mi dice qualcosa di vero, beh, ti contraddici. In qualche modo, dunque, è vero che le vie d'accesso sono molte, è vero che dobbiamo accettare l'idea della pluralità, ma è anche vero che in qualche modo siamo condannati alla verità. Siamo assolutamente condannati alla ricerca della verità, come siamo condannati al senso, come siamo condannati a tante altre cose. Quindi si cerca, è vero, non avendo il possesso, ma si cerca anche perché in qualche modo abbiamo a che fare con la verità. Perché se non avessimo nulla a che fare con la verità, non sapremmo neanche che cosa cercare. Allora, chiudiamo così. Chiudiamo così e dicendo che questa idea della ricerca implica, anche perché sono andato avanti già forse fin troppo adesso, implica pluralità, implica l'idea di un sapere complesso. Noi a scuola dovremmo cercare di sviluppare molto questa idea della pluralità e della complessità. Oggi si parla molto di questo paradigma della complessità, no? Che, e Dio lo benedica, questo paradigma, se posso permettermi, perché vuol dire mettere in circolazione, no? Vuol dire mettere in relazione, mettere in relazione discipline diverse, mettere in relazione vie d'accesso alla verità diverse. Quindi se devo spiegare qualche cosa, non c'è una spiegazione, ma ci sono diverse modalità di spiegazione che devono andare a interagire in qualche modo, vanno a completarsi in qualche modo, perché non so in quale modo andranno a completarsi, perché la cosa è aperta, resta aperta, insomma, la ricerca resta per essenza aperta. Vuol dire anche pensare per la verità, come dire, pensare la verità in modi diversi, perché noi abbiamo un'idea canonica della verità, che è quella della verità, beh, alcune idee canoniche della verità. Una di queste è quella che a scuola va, cioè molto molto ben ormai codificata, è quella della verità come attinenza ai fatti, no? Semplicemente la verità, come si potrebbe dire, tipo scientifico, che va benissimo, ha una sua dignità, una sua storia, eccetera, eccetera. Però ci sono modalità di accesso alla verità anche diverse, anche altre. Si potrebbe pensare per esempio all'arte, vuol dire quanto siamo colpiti da un'opera d'arte, dal fatto che un'opera d'arte ci apre un orizzonte, no? Non diciamo solo che è piacevole un'opera d'arte, no? Non è che è piacevole come piacevole, non lo so, il design di una poltrona piuttosto che un buon piatto di qualche cosa. Cioè l'opera d'arte effettivamente fa intravedere delle aperture, diciamo, dei mondi che magari non abbiamo visto prima. Come dico sempre ai miei alunni, l'urlo di Munch contiene più verità intorno all'angoscia, alla solitudine, a tutto quello che, no? Di quanto ne contengono trattati interi di psicologia scientifica, sperimentale, eccetera, eccetera. Ed è tutto condensato lì dentro, in qualche modo in una sola immagine. Peraltro con una struttura anche per certi aspetti essenziale, insomma. Quindi verità, come dire, accessi diversi alla verità. Ecco, complessità vuol dire anche questo, vuol dire non solo mettere in relazione interdipendenza, diverse modalità di spiegazione, interdisciplinarità, multidisciplinarità, tutto quel che volete, cosa che peraltro noi dovremmo sviluppare di più anche a scuola, ma vuol dire anche pensare alla verità proprio anche con paradigmi diversi, allora quello artistico, quello religioso, quello filosofico, quello scientifico e così via. Cosa ha a che fare tutto questo con la laicità? Vado a chiudere sulla laicità. Sulla laicità ha a che fare in questo, ha a che fare nel senso che ovviamente la laicità, ecco, guardate, oggi si parla molto di laicità delle società post-secolari, anzi post-secolarizzate. Cosa vuol dire questa cosa qui? Allora, vuol dire che la laicità, che innanzitutto laicità poi non vuol dire non credere, no? Perché allora, bisognerebbe fare tutto, una spiegazione intorno a questo. Il laico non è il non credente, ovviamente, anzi, mio amico cattolico mi dice sempre: guarda che il vero laico sono io. E beh, è chiaro, l'origine del termine è la moltitudine, la ossa è la moltitudine rispetto al cleros, al cleros, alla parte scelta, ma a parte questa originaria significato, per noi in Occidente, in Europa, laico è un termine che acquista un certo determinato significato, importante significato soprattutto dopo le guerre di religione. Cioè le idee non nascono ovviamente dall'astratto mondo iperuranico come pensava Platone, in questo non l'ho citato perché sarebbe stato imbarazzante, ma nascono le idee sull'esperienza, sulla base dell'esperienza storica viva, diciamo, e anche attraverso la carne e il sangue della storia. E noi abbiamo un'esperienza che ci ha segnato tutti, anche se non ci ricordiamo, o anche se non l'abbiamo studiata, è rimasta nel senso comune, è rimasta in quella specie di memoria storica che ci forma, di cui non siamo ben consapevoli, ma che si sente anche nel, come dire, nel linguaggio, nei comportamenti, nei valori comuni. L'esperienza delle guerre di religione che si è portata via un secolo e mezzo in Europa è stata un'esperienza devastante, dopodiché abbiamo imparato tutti a convivere. Faticosamente, ma quantomeno faticosamente, molto faticosamente, ma abbiamo almeno elaborato l'idea che si dovrebbe convivere. E abbiamo elaborato l'idea che si dovrebbero separare nettamente Stato e religione. È un'idea che è faticosa da riaffermare tutte le volte e va riconquistata tutte le volte. lo Stato, la separazione dello Stato dalle chiese e dico le chiese, perché poi naturalmente nelle guerre di religione tutte le chiese si prendevano lo Stato, cioè non era solo la Chiesa cattolica, i protestanti hanno fatto opera di controllo degli stati nazionali notevole, insomma, c'è stato un fenomeno di chiese nazionali, chiese locali durante le guerre di religione, quindi non è che calvinisti, luterani avevano stati calvinisti, stati luterani e così via, quindi laico vuol dire essenzialmente questo, da allora, e laico ha voluto dire sostanzialmente, come dire, relegare in foro interiore, come si dice, nella coscienza privata, la religione, l'esperienza della religione sostanzialmente. Il pubblico doveva essere la zona della neutralità, lo Stato doveva essere, per così dire, al di sopra delle chiese, al di sopra delle fazioni religiose. Questo ha funzionato più o meno bene, insomma, meglio che in altre civiltà comunque. Ha funzionato sino ad oggi, funziona ancora, e da questo, io dico da laico, da questo non si può recedere. Perché la soluzione opposta sarebbe pericolosa, estremamente pericolosa. Laddove lo Stato torna a essere sovrapponibile rispetto a una chiesa quale che sia, si apre di nuovo, come dire, si innesta un cortocircuito, per cui la differenza religiosa diventa differenza politica e la cosa è pericolosissima. Bisognerebbe sempre fare opera di rimemorazione in questo senso, no? A scuola bisognerebbe continuare a ridirsi, guardate che abbiamo attraversato 150 anni di guerre religiose, guardate che eccetera eccetera, ripeterselo, dovremmo ripetercelo costantemente questo, non dimenticarcelo mai tutti. Credenti, non credenti, e come si dice adesso, diversamente credenti, no? Perché adesso c'è questo termine che circola moltissimo. Credenti, non credenti e diversamente credenti. Questo spazio neutro è importante, però è una neutralità che non può, come dire, mascherarsi da, cioè non può diventare il vuoto. Cioè la neutralità non è il vuoto. La neutralità è lo spazio nel quale c'è la possibilità di incontro e anche di conflitto regolato, di conflitto regolato, di conflitto che non vada a, come dire, recidere, a lacerare il tessuto comune, perché se si lacera il tessuto comune, la intersoggettività, come si dice, il fatto che ci riconosciamo tutti, che dentro di me c'è sempre anche l'altro, che io sono quello che sono perché l'altro comunque è dentro di me e io sono dentro di lui, se andiamo a lacerare questo tessuto, gli esiti sono assolutamente imprevedibili, devastanti. Allora, conflitto regolato, opposizione e confronto regolato, però confronto fra posizioni, fra identità. Allora, nella scuola questo si dovrebbe in qualche modo fare, cioè l'educazione alla laicità dovrebbe essere, come dire, l'educazione da un lato considerare che occorrono degli spazi neutrali e dall'altro l'educazione all'idea che dentro questi spazi neutrali non si fa il nulla, per cui ognuno ha paura di dire chi è e non lo dice più perché guai, no? Perché non è politicamente corretto, perché non è eccetera eccetera, no, dentro questo spazio ci si confronta, questo è il, ma ci si confronta sulla base del dialogo, cioè con tutte quelle condizioni che dicevamo prima, no? Cioè con l'intenzione positiva di andare a considerare l'argomentazione dell'altro, sostanzialmente, con l'idea che in qualche modo la verità, come dire, la costruiamo tutti insieme, credenti, non credenti e diversamente credenti, per la verità. Io mi fermerei qua perché vorrei che, accidenti, forse ho preso fin troppo tempo, e poi vorrei magari che voi mi parlaste, o vi parlaste, grazie. Non lo so. No.